state per ascoltare un messaggio del fratello William Marion Branham, predicato il 24 luglio 1960 a Lakeport, California, USA. Questo messaggio numero 11 si intitola Dio non muta la sua parola.
Chiniamo il capo. Fedele Signore Gesù, di nuovo siamo qui riuniti nel tuo nome, nella grande aspettativa che tu faccia scendere la potenza vivificatrice di Dio, affinché possiamo riconoscere il nostro posto e la nostra responsabilità in te e dinanzi a te, separati dal mondo e consacrati a Dio. Accordaci stasera che le benedizioni di Dio ci accompagnino in tutto quanto facciamo o diciamo e che il tuo nome sia così glorificato. Amen. Vogliamo leggere la parola con raccoglimento, poiché sento che lo Spirito Santo vuole che stasera vi riti questo messaggio. Come già annunziato, il testo di questa sera si trova in Numeri, capitolo 22, versetto 31. Numeri 22, 31. Mentre cercate, vorrei che pensaste a me nella preghiera fino a che ci rivedremo. Spero forse quest'estate, se Dio vuole. Se non avviene che parta per oltreoceano, allora ritornerò. Ma secondo quanto si profila, lo Spirito Santo mi invierà in una maniera come Egli stesso si è scelta. Così faremo. Il Signore benedica. Padre, ci accingiamo a leggere la Tua parola. La benedirai affinché la comprendiamo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Numeri, c'è capitolo 22, versetto 31. Allora l'Eterno aprì gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada, con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia in terra. Se vogliamo avere il legame con questo testo, prenderò questo tema: forse che Dio cambia il suo senso circa la sua parola? Questo è il testo speciale ed è implicito una grande verità. Forse che Dio può dire qualcosa per poi riprenderlo? Ho scelto questa spiegazione perché è nella Bibbia e molti lettori della Bibbia la vogliono utilizzare per dire che Dio può cambiare il suo senso. Questo passo viene usato in merito in modo speciale. Dio disse qualcosa a Balaam, poi di nuovo altro diverso. Molti hanno cercato di fare di Balaam un dicitore di buona ventura o qualcosa d'altro, ma egli era un profeta del Signore. Dapprima vogliamo dire qualcosa circa il messaggio. Israele si trovava sul cammino che va dall'Egitto alla Palestina ed il Signore era con loro. Ogni nemico che si ergeva dinanzi ad Israele doveva essere eliminato, poiché Dio andava davanti a loro e cacciava i nemici. Tanto che essi camminavano nei suoi comandamenti, il lavoro e l'opera erano facili a sormontare. Che si trattasse di amalechiti, giganti, se gli israeliti camminavano nel così parla il Signore, qualunque fosse l'opposizione, Dio ha sempre provveduto affinché la parola della sua promessa non venisse mai meno ad Israele. Il popolo di Israele nell'Antico Testamento è un tipo simbolico della sposa nel Nuovo Testamento, la quale uscì dal mondo e si trova ora sulla via verso Canaan, verso il regno millenniale. Moab è un tipo simbolico per la Chiesa terrestre. Qui il nemico fu vinto ed essi ottennero il paese. E Moab non era affatto una nazione pagana. Moab era una nazione che serviva il medesimo Dio come Israele. Il paese di Moab era stato iniziato dal figlio di Lot, che egli ebbe con la sua propria figliuola. Radunarono i più in vista e divennero una grande nazione. Israele era della semenza di Abramo, non di quella di Lot. Israele venne da Abramo, Isacco, Giacobbe, non di Lot. Poi vi furono 12 tribù tramite Giacobbe, che venne chiamato Israele poiché aveva combattuto con Dio. Voi che ascoltate questo messaggio tramite il telefono, non vorrei criticare, ma il messaggio che mi è stato dato devo trasmetterlo fedelmente, altrimenti sarei un vero ipocrita. D'altra parte, non posso dire più di quanto mi è stato dato di dire. E certo, il più grande nemico dei credenti nel nostro tempo di oggi è le chiese organizzate. E credo con tutto il mio cuore che si uniranno insieme e si organizzeranno nel marchio della bestia, cioè nella Federazione Mondiale delle Chiese. Dio non ha mai, dico mai, in nessun tempo non ha mai riconosciuto una Chiesa organizzata. Mai. Non l'ha mai fatto. Ed ogni volta che gli uomini fecero un'organizzazione, lo Spirito di Dio si partì e non ritornò mai più. Domandate agli storici e quando si furono organizzati, Dio li ha relegati in disparti, sì che possono divenire grandi di numero, ma fra loro non vi sarà mai un movimento dello Spirito. Moab ne è un tipo simbolico. Essi erano una nazione organizzata nel loro paese. Avevano la loro propria religione e denominazione. Era la stessa religione di Israele. Essi erano moabiti e credevano a Dio Geova, ma non riconobbero la verità. Essi rappresentano la Chiesa naturale, mentre Israele rappresenta la Chiesa spirituale in cammino. Israele non era affatto una nazione organizzata, tanto che seguiva Dio e era rimasto indipendente. Non avevano alcuna propria via da seguire, bensì andavano laddove li dirigeva la colonna di fuoco. Non erano una nazione organizzata, ma avevano fra loro un organismo, come la circoncisione, eccetera, tutto quanto Dio aveva dato loro. Allorché si organizzarono, caddero e più tardi rifiutarono il Messia. Vediamo che quando la Chiesa naturale si riunisce con quella spirituale, cioè la sposa e le organizzazioni, c'è sempre uno scontro. Così è sempre stato. Vediamo che v'è implicita una gelosia e questa conduce la gente a formare e a formulare riflessioni secondo il loro raziocinio e a fare dei ragguagli. Troviamo oggi come fu allora: se Dio dà qualcosa ad un suo uomo scelto, ogni altro cerca di copiarlo. Così organizzarono come una competizione secondo la loro ragione. Ma quando l'altra parte non può avere il successo spirituale, allora lo cercano in modo politico o come possono per assicurarsi una successione, un giovane che tentano ad attirare a loro. Lo vediamo già al principio con Caino e Abele. Entrambi giovani sulla terra, ma allorché Abele offrì un sacrificio gradevole a Dio e Dio se ne compiacque e l'accettò, ciò provocò in Caino la gelosia, già che egli fu geloso verso suo fratello Abele. Così già ha cominciato all'inizio, quando il naturale si incontrò con lo spirituale. Eppure Caino adorava lo stesso Dio. Entrambi costruirono altari. Entrambi offrirono il sacrificio allo stesso Dio. Però Caino considerava la cosa con la sua ragione ed offrì pure il sacrificio, ma pensava che di certo che ciò sarebbe una risposta per Dio che provocherebbe l'espiazione. Così come oggi gli uomini pensano che fu una mela o una melagrana che provocò il peccato. Ora dicono di nuovo qualcosa d'altro. Ma Abele aveva il giusto e retto sacrificio, sapeva che è sangue attraverso il quale accadde e recò un agnello. E allora Dio lo accettò, vedete? Abele agì per fede, tramite rivelazione. Non v'era ancora scritta alcuna Bibbia. L'inizio della giustizia consiste in questo, che Dio rivela la verità. Tutta la Chiesa del Signore vi trova appunto il suo fondamento. Gesù disse ai suoi discepoli: cosa dice la gente che sia il figliolo dell'uomo? Gli uni dicono Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E Gesù disse: cosa dite voi che io sia? Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, disse: tu sei Cristo, il figliolo del Dio vivente. Osservate cosa disse il Signore: tu sei beato, Simone, figliuolo di Giona, questo non viene da te, te l'ha rivelato il mio Padre Celeste. E su questa pietra, quale pietra? I cattolici dicono: Pietro fu la pietra. I protestanti dicono: è Cristo. Ma era la rivelazione che Pietro aveva ricevuta. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutti quelli che vengono a me li riaccetterò e non li metterò fuori. Vedete? Non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, bensì il Padre mio celeste, e su questa pietra costruirò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non potranno affatto vincerla. La parola di Dio rivelata tramite lo Spirito. Abele, nella fede verso Dio, offrì un sacrificio gradevole. Però il credente naturale vorrà sempre offrire il lavoro delle sue proprie mani, i frutti dei campi. E così si ebbe già lo scontro. La vediamo fra Abramo e Lot. Anch'essi ebbero uno scontro. Poi vediamo Mosè, Datan e Core. Così essi pure ebbero uno scontro. Mosè, un profeta ordinato, con la parola del Signore e confermato d'essere chiamato e scelto per essere il loro condottiero, tramite segni e miracoli, Mosè fece esattamente come Dio gli diceva. Ma Core, che tentava soltanto umanamente, voleva un'organizzazione, un gruppo di uomini per riunirli. Ma Dio non tratta in questa maniera. Già da allora vediamo quel che oggi viene presentato nelle organizzazioni. Poiché tosto che Core ebbe l'organizzazione, avanzò la pretesa che tutti erano santi e non solo Mosè, e che Mosè non era il solo ad avere il diritto di condurre. Core disse: tu ti fai grande, e voleva dire: noi tutti siamo figlioli di Dio. Mosè voltò la faccia e se ne andò. Poi disse: Signore, cosa devo fare? Dio gli disse: Mosè, separati da loro. E Dio li fece ingoiare. Vedete? Fu uno scontro. Quando l'umano e lo spirituale si trovano insieme, avviene uno scontro. Quando Giuda e Gesù vennero a trovarsi l'uno vicino all'altro, vi fu uno scontro. L'uno il figlio di Dio, l'altro il figliuolo del diavolo. Così come con Caino e Abele, Giuda il cassiere, Gesù il pastore. In questo tempo attuale arriviamo allo stesso punto. Una denominazione umana e una sposa spirituale di Cristo. La sposa spirituale di Cristo è tanto differente dalle organizzazioni umane che non si può nemmeno fare un confronto. Ora riconoscete che il naturale cerca sempre di imitare lo spirituale, ma come per Giacobbe e Esaù non vi riuscirà. Se dipendesse soltanto dalle opere, forse Esaù era un uomo migliore di Giacobbe, si era occupato del suo padre cieco, eccetera. Ma in Esaù, nonostante, non v'erano che intenti umani. Voleva fare qualcosa di buono, ma Giacobbe anelava con tutto l'animo suo di avere il diritto di primogenitura. Dipende da questo, miei cari. Però i naturali hanno sempre odiato gli spirituali. Caino odiava Abele, Core odiava Mosè, Giuda odiava Gesù. Insomma, il naturale ha sempre odiato lo spirituale, così come in principio fu con Caino contro Abele. Hanno cercato di distruggerli, cercano di distruggerli con suggerimenti. Ma che cos'è questo? È invidia e gelosia in loro. Oggi è esattamente lo stesso, quando lo spirituale e l'umano si incontrano. Sempre lo stesso. Questa invidia viene da Satana. Poi cercano di imitare la verità. Quanti ne abbiamo visti in questi ultimi tempi? Vediamo che Dio non cambia mai il suo senso circa la sua infallibile parola originale. Colui che egli ha chiamato lo destina a quello scopo. Nessuno poteva prendere il posto di Mosè, anche se Core o Datan fossero entrati in azione. Però se gli uomini non vogliono camminare nella perfetta volontà di Dio, allora egli, ciononostante, permette loro di marciare sulla via che egli ha loro concesso o permesso. Tuttavia la sua gloria viene manifestata nella sua perfetta volontà, come ad esempio a quando all'inizio Dio non voleva che nascessero uomini tramite il sesso. Dio aveva creato gli uomini dalla polvere della terra ed era la primiera ed originale volontà di Dio di moltiplicare gli esseri umani in questa maniera. Ma poi, dopo il fallo, Dio permise che gli uomini si moltiplicassero in questo modo e riempissero la terra. Ma questa non fu mai la sua volontà perfetta, perciò tutte queste cose che hanno un inizio finiranno per avere una fine. Tutte le cose ed ogni peccato subirà un annientamento definitivo. Poi, quando verrà la risurrezione, non dovremo più essere di nuovo generati da padre e madre, bensì Dio chiamerà all'esistenza l'uomo dalla polvere della terra insieme alla donna suo aiuto. Così fu al principio. Dio non cambia mai il suo senso e tuttavia egli permetterà che continuiate ad andare avanti come volete. È uno sviamento che faccio prima di esprimere ciò che ho da dire. Dio vi permetterà di fare qualcosa che non è retto e ciononostante benedirvi, sebbene non sia la sua perfetta volontà. Dio ha dato la legge al popolo di Israele, come leggiamo nei libri di Mosè. In mezzo a loro v'era la colonna di fuoco, l'agnello immolato, eppure volevano la legge. Non era la volontà di Dio, e tuttavia, appunto perché l'uomo lo desiderava, gliela diede loro, e gli uomini furono maledetti e giudicati nella legge che Dio aveva loro concesso. Dovremmo pregare: la tua volontà sia fatta e venga il tuo regno. Dobbiamo arrenderci alla sua volontà e non metterla in dubbio, bensì praticarla. Non cercate di girare intorno alla parola percorrendo una qualunque altra strada. Vedrete, Dio vi benedirà, ma non sarete nella perfetta volontà di Dio, bensì nella sua permissiva volontà. Sebbene possiate essere benedetti, non sarete nella sua assoluta volontà. Come ad esempio il ricevere bambini tramite il sesso. Ma ritorniamo a Moab. Era una generazione adultera. Vediamo che era un padre credente ed una figliola, e se prendete questo come un tipo simbolico e siete spirituali, vi vedrete implicito l'inizio delle denominazioni. Fin dal principio tutto venne sovvertito, e quando comincia così non si cambia mai più. È come una palla di neve che scendendo diventa sempre più grossa. Chi accetta un errore vedrà che se ne aggiungeranno l'uno dopo l'altro. Così hanno cominciato al concilio di Nicea, allora quando laggiù la Chiesa Cattolica Romana fece i suoi inizi. Così pure, se ritorniamo al tempo dopo la Pentecoste, allora fecero entrare le persone notorie, inventarono una preghiera sostitutiva per tutti, il pregare per i morti, eccetera, e l'errore cominciò così a rotolare, da un punto all'altro. Guardate ora dove è giunto. Oggi nella Chiesa non v'è più nulla che rappresenti la Pentecoste, no. La sola soluzione è di sbarazzarsi di tutto e di ritornare al principio, all'origine. Vedete, quando Martin Lutero cominciò con la sua giustificazione, allora al giorno d'oggi dovremmo vedere la Chiesa luterana giunta alla sua perfezione. Ma gli uomini hanno organizzato e lo Spirito di Dio se n'è andato. Questo gruppo qui ebbe il suo inizio dal bambino che Lot ebbe da sua figlia. Moab rappresenta qui la denominazione naturale, ed Israele invece la chiesa spirituale. Israele rappresenta la sposa in quel tempo. Furono condotti fuori d'Egitto e Dio aveva confermato che la verità era fra loro. Sebbene tutti e due offrivano sacrifici e costruivano altari, entrambi pregavano e testimoniavano che doveva aver luogo la venuta del Messia. Israele si trovava nella valle e Moab sulle montagne. Entrambi costruirono 7 altari ed immolarono 7 sacrifici, 7 montoni. Visto fondamentalmente, gli uni come gli altri fecero lo stesso. Ma vedete, Moab non aveva la conferma di Dio. Era soltanto una nazione, un gruppo di popolo di rinomanza. Israele però aveva un profeta avevano la roccia percossa, la colonna di fuoco, il serpente sopra l'antenna, avevano guarigioni, le benedizioni di Dio fra loro, e si erano il popolo chiamato fuori di Dio. Troviamo che questo è un quadro perfetto per simboleggiare la Chiesa del nostro tempo di oggi. Israele andava di luogo in luogo dove li conduceva la colonna di fuoco, ma Moab non era così ed era perciò diventato come una denominazione e non arrivavano ad andare avanti. Avevano programmato cosa doveva essere fatto, avevano i loro re, eccetera. Così Moab vide che Israele aveva qualcosa che essi non possedevano affatto. Videro la gloriosa potenza di Dio, videro il profeta Mosè nel loro mezzo e sapevano che quando nella battaglia qualcosa non era in ordine, venivano alzate le braccia di Mosè e già le sorti cambiavano. I Moabiti non avevano questo. Allora cercarono di giungere a questo tramite la politica ed inviarono messi in un altro paese per cercarsi un profeta, affinché anch'essi ne potessero avere uno come possedeva il popolo di Israele. Non vedete il ragguaglio secondo una trovata della ragione? Non notate la Chiesa terrena di oggi carnalmente intenzionata? Riconoscete che entrambi hanno ora il loro profeta. La differenza era soltanto che Mosè era un profeta di Dio, il suo re era Dio, e da lui riceveva la parola del Signore e gli ordini. Ora però v'è anche Balaam, egli ha pure un re, cioè Balak, riceveva gli ordini da lui. Così venne detto: Balaam, vieni e maledici questo popolo di Israele, poiché si propagano in tutto il paese. Vengono e mangiano tutto come un bue fa con l'erba. Vieni, vieni, perché so che quel che tu maledici è benedetto, e quel che tu benedici è benedetto. Ciò che fai è riconosciuto. Riconosciamo che quest'uomo era un profeta stabilito da Dio, ma aveva venduto il suo diritto di primogenitura per la politica, come fa oggi la cosiddetta Chiesa, e fece già al tempo di Wesley e come fanno anche i pentecostali. Essi lo vendono per l'organizzazione. Mosè sotto Dio e Balaam sotto Balak, entrambi uomini chiamati da Dio, entrambi spirituali, ognuno d'essi aveva un capo. Il capo di Mosè era Dio, quello di Balaam era Balak. Per mostrarvi come possiamo utilizzare lo spirituale e come è errato il terrestre, Mosè si trovava sulla via ordinatogli da Dio ed incontrò un altro profeta per essere provato. Mosè, chiamato e predestinato da Dio sulla via che Dio gli aveva stabilita, viene come provocato da un altro profeta, un profeta di Dio. Come potete vedere la differenza? In ognuna delle due parti v'era un profeta, e Dio parlò a tutti e due, e ciò che Dio disse venne anche fatto. Ma ciò che Balaam fece non era secondo la parola di Dio, e se qualcuno è un profeta e non è in accordo con la parola di Dio, allora si trova ad essere fuori della volontà di Dio. se parlassi la lingua degli angeli e degli uomini, se avessi doni e fede da trasportare le montagne e vendere tutto per dare ai poveri, non sono nulla. In quel giorno vi saranno molti che verranno e diranno: non ho profetizzato, non ho scacciato demoni. Ed egli risponderà loro: allontanatevi da me, operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti. Eppure essi vengono con la confessione di ciò che hanno fatto loro. Gesù dice invece che sono operatori di iniquità. Cos'è un'iniquità? È qualcosa che sapete di poter fare e nonostante lo fate in modo sovvertito. Molti sono di quelli. Vi ho già detto che termineremo alle 9, forse si farà un po' più tardi, ma è lo scopo della mia venuta, dimostrarvi che Dio mantiene la sua parola per dimostrare che è Dio. Riconoscete che ambedue erano spirituali e profeti ed avevano una vocazione. Mosè, sulla via della sua luce, la colonna di fuoco era giornalmente sopra di lui ed egli si trovava in cammino. Ma ecco che viene un altro servitore del Signore, chiamato e ordinato da Dio, un profeta al quale venne pure la parola del Signore. Qui sta la linea pericolosa. Nessuno può negare dicendo che egli non era un profeta di Dio, poiché lo Spirito di Dio, così dice la Bibbia, gli aveva parlato. Era un profeta. Ma quando ricevette la vera risposta da Dio, non gli si attenne, poi se ne andò per mettere alla prova Mosè. Sebbene Balaam cercava la volontà di Dio con tutto il cuore, allorché questi inviati speciali giunsero da lui, gli dissero: Balaam, il re Balak ci ha inviati perché tu venga da lui onde maledire Israele, poiché essi si stabiliscono dappertutto e sopraffanno tutti i regni, e vogliamo che tu venga secondo quanto esige il re e maledica questo popolo. Vedete, Balaam era un servitore di Dio, poiché quel che benediva era benedetto. Egli, quale profeta, disse: da prima devo sapere qual è la volontà di Dio. Tale è il dovere di un profeta. Innanzitutto cercare la volontà di Dio, e ciò è lo scopo di un profeta. Egli deve agire così. La parola del Signore viene dapprima a lui perché è profeta. Giammai la parola del Signore viene ad un teologo, no. Anzi, sono essi che mettono la confusione nella parola. La parola viene ai profeti di Dio. Qui abbiamo appunto un uomo che è un profeta di Dio. Allora, quando egli fu preso a nolo per maledire il popolo di Dio, cercò la perfetta volontà di Dio e Dio gliela fece conoscere. Qual era la perfetta volontà di Dio? Non andare, Balaam. Questa era la perfetta volontà di Dio. Non andare, Balaam, per combattere il mio popolo. Oggi vogliono bisticciarci in merito, eccetera, sebbene vedano che lo Spirito di Dio agisce. Per degli anni hanno cercato di annullare tutto questo. Non potete dunque maledire ciò che Dio ha benedetto? Non lo potete fare, poiché è il popolo di Dio. Così questo profeta, preso a nolo dal re, si trovava ora fra le personalità di Moab. Gli era stata rivelata la volontà di Dio: non maledire il popolo di Israele, perché io li ho benedetti. Non c'è alcun teologo sotto il cielo che possa rinnegare questo messaggio e non possa attestare che questa è la pura verità. Dio l'ha confermato con tutti i segni e miracoli. non v'è nessun teologo, nessun profeta, nessun studioso della Bibbia, e se vi fosse un profeta vedrebbe la stessa cosa. Se non lo vedesse, allora vi sarebbe in lui qualcosa a rovescio. Così era Balaam. Potete forse dire, forse v'è qualcosa d'altro in merito. Ma Dio l'aveva confermato a Mosè. E cos'era? La parola di Dio venne confermata ed anche Balaam udì la chiara decisione di Dio. Non andare, non cercare di maledire ciò che io ho benedetto. È il mio popolo. Ma Balaam non poteva sopportare questi uomini. Oh, quanti Balaam abbiamo oggi nel mondo! Non possono sopportare questi eletti di Dio. Dopo che ebbe udito la chiara decisione non andare, allora avvenne come a Core, a Caino, eccetera. Era gelosia ed egli voleva un motivo per potervi andare malgrado tutto. La loro denominazione o il loro quartiere generale dicono: non abbiamo nulla a che fare con loro. Ma quando Dio dice: quelli sono il mio popolo, ciò dovrebbe bastare. Così nel suo cuore Balaam non li poteva soffrire. Non appartenevano al suo gruppo, e tutto quanto non apparteneva al suo gruppo era naturalmente sbagliato. Laggiù avvennero molte cose in mezzo a loro, ed egli pensava: Dio maledirà questa gente, essi non sono colti, mentre noi siamo istruiti, eccetera. Questa è soltanto una massa di schiavi che sono sfuggiti dall'Egitto. Che cosa può fare Dio con loro? Ma i Moabiti non avevano visto che in mezzo ad Israele vi era la roccia percossa, la colonna di fuoco e tutte queste